contributo per la produzione e per le tournée all'estero.
E lo ringraziamo.
Lo ringraziamo, sì, fin quando
per
ci vorrà
poco
sostenere.
Che dà e fin quando dà. Darà.
Per ora, fino al 2010, sì, il 2011 sarà un anno terribile. E basta, siamo noi, più dopo si avvieranno delle collaborazioni, speriamo per il 2011. È un progetto biennale e quindi un altro anno lo riprenderemo di nuovo e creeremo una nuova performance. È per questo che non vi dico molto, perché in realtà è una sorta di work in progress, per cui non ho molti dettagli da darvi.
Ritornerai e ci racconterai il proseguo?
Esatto, quando lo presenteremo l'anno prossimo. Io non vi darei dettagli artistici perché non mi occupo di questo, quindi
noi volevamo semplicemente sapere quando nasce Déjà Donné, da chi nasce.
La compagnia sono circa 13 anni che è in vita, nasce appunto dall'unione sia per privata che artistica di Lenka Flori e Simone Sandroni, che nascono entrambi come coreografi, danzatori e coreografi, e dopo pian piano nel lavoro si sono, diciamo, suddivisi i ruoli.
Lui è italiano e lei?
E lei è di Praga, sì, la compagnia è italo-ceca, se vogliamo chiamarla così. Da alcuni anni, da circa dal 2001-2002, invece si è trasferita a Tuoro, sul Trasimeno.
Quindi li troviamo lì?
Sì, ci trovate lì a teatro. Oddio, ci trovate non sempre, perché spesso siamo fuori, quindi c'è una vita dell'ufficio chiaramente mantenuta da me, però poi il resto dell'anno, non so, ad esempio a Monaco si va a lavorare per le prove, si collaborano con me.
E i ballerini come vengono selezionati?
I danzatori vengono selezionati con audizione, sempre con audizioni, tranne collaboratori fissi, più o meno fissi, che girano chiaramente con gli spettacoli esistenti e che noi magari utilizziamo anche per quelli futuri. Dipende, insomma.
Le tecniche che vengono utilizzate, qui stiamo parlando di danza contemporanea.
Stiamo parlando di danza contemporanea, quindi è difficile parlare di tecniche, chiaramente.
Appunto.
Esatto.
Quindi è uno standard, si mantiene sempre
sulla danza. È chiaro, ci deve essere una base tecnica, di cui non so esattamente cosa dirti.
Sicuramente tutti
non
avranno,
di questo.
Avranno tutti la danza classica alle spalle.
Esatto, hanno una loro formazione ben precisa. Però a volte viene presa anche la persona che proprio non, cioè è iniziato magari semplicemente da un anno a seguire spettacoli, ha fatto stage a tirocini con altre compagnie, che acquisisce esperienza esclusivamente pratica. Infatti anche i nostri direttori artistici sono degli autodidatti, quindi chiaramente non è fondamentale.
Bello questo, no?
Sì, molto.
Si dà la possibilità a tutti di poter far parte di un progetto importante.
Esatto, poi è chiaro, non è che proprio tutti, nel senso.
Certo.
È chiaro, c'è sempre una selezione naturale, per cui va.
Darwin ci insegna questo.
Sì, esatto. Però no, è molto libera.
E se qualcuno vuole avere maggiori informazioni su di voi?
Può andare nel nostro sito, che è www.dejadonné.com, tutto attaccato, tutto piccolo, senza accenti, in realtà è un nome francese.
Come mai Déjà Donné?
Già dato, nel senso che dunque c'è una storia dietro, già dato nel senso che qualcosa era stato fatto e da lì si partiva, probabilmente. Poi io esisto da poco in realtà, perché sono 3 anni che lavoro con loro, quindi alcune cose, sfumature ancora mi sfuggono, sono sincera.
Beh, la danza non è proprio una realtà facile da entrare, quindi è difficile per chi la fa da tanti anni, figuriamoci per chi magari
non
l'ha praticata.
Certo.
Beh, però penso che ti stai appassionando ormai.
Ma il mio lavoro è principalmente curare la produzione e organizzazione, quindi io mi occupo di quello, che sia danza o teatro, l'ambito è quello. Dopo seguo loro perché chiaramente dopo ti appassioni anche al lavoro artistico, però.
Che comunque è un lavoro abbastanza impegnativo.
Sì, è un lavoro abbastanza impegnativo.
Beh, soprattutto ai nostri giorni, dove la cultura
sì,
interessa abbastanza poco.
Sì, economicamente che a livello di responsabilità comunque, quindi. Però ci proviamo.
Certo, siamo qui per quello, per promuoverla e per divertirci, sperando anche di guadagnare qualcosina.
Beh, direi.
Sì. Che non fa male se si mangia, anche se qualcuno dice che si potrebbe vivere anche d'aria, sai.
Beata te, io campo dei fiori.
E noi abbiamo anche un altro ospite che vogliamo introdurre.
Sì,
ci ha
portato, battuta, ma non
ci ha portato una musichetta, la mettiamo su? Qualche canzoncina che ci ha portato lui?
Ma io prima vorrei fare un omaggio alla nostra prima ospite. Ho pensato a una canzoncina.
Sorpresa, sorpresa.
Ebbene sì, ebbene sì.
E allora vai.
We'll be right back.
che galantuomo questo Alex.
Beh, direi.
Wow, un uomo dalle mille risorse.
Meno male che ce ne sono di uomini ancora così.
Aiuto. Meglio che passiamo al nostro ospite, va. Lui è?
Andrea.
Andrea, cosa fa di bello Andrea?
Andrea fa cartoonist e grafico pubblicitario.
Cartoonist, che parola è? Cosa significa?
È una parola che significa...
Si mangia?
Una persona che si
qualcosa
occupa...
Qualcosa che si mangia?
Che si occupa della realizzazione di cartoons ed animazione.
Dai! E come sì. funziona? Ti svegli la mattina e dici stamattina disegno?
No,
che
mi
cosa?
Sveglio la mattina e se...
c'è l'ispirazione giusta?
Se c'è l'ispirazione giusta, realizzo filmati commerciali, piccoli spot, DVD animati, con dei personaggi, uno speaker, effetti audio, video, programmi di montaggio in 2D, insomma è un è un bellissimo lavoro. Li realizzo in Flash, programma che io amo moltissimo per la sua semplicità.
Chi non lo conosce?
Flash.
Dopo Flash, che è in campo, saprà di cosa sto parlando.
Diciamo che essendo del campo,
i nostri
io
mobbers,
Flash lo uso.
I nostri mobbers conosceranno Flash? Che dici?
Intanto li salutiamo e li ringraziamo che ci fanno diciamo sempre quei Flash.
Quei Flash mob che a cui presto parteciperemo anche noi. Salutiamo
sì.
Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao Andrea. Dicevi quindi, come nasce questa passione per i cartoni?
La passione per i cartoni è nata per caso, perché io mi è sempre piaciuto disegnare. E quando ho iniziato il mio lavoro di grafica, io inizialmente volevo essere un grafico serio. Poi però, siccome che per conto mio realizzavo questi personaggi e cercavo il sistema di farli muovere...
Animarli.
Di animarli. Poi mi ricordo che vidi un sito molto simpatico, si chiamava Brusco Cartoons, dove c'era lui che faceva delle animazioni molto simpatiche. E c'erano anche dei dipinti, con la differenza che i dipinti erano molto belli e i cartoons erano un po' scadenti. Però era geniale, perché con poco lui riusciva a fare delle cose molto simpatiche. E io mi sono detto, se lo fa Brusco,
ciao,
perché
non farlo io?
Perché non io?
Ma a quanti anni questo?
Tanto tempo fa. Lontano, io mi ricordo 1800. Che ho iniziato facendo un piccolo cartoons per conto mio, circa 6-7 anni fa, forse anche più. Ho iniziato facendo un piccolo cartoons che si intitolava Il Ramoscello.
Ma tipo tu mentre ascoltavi la lezione a scuola?
Sì, sempre, soprattutto ovvio. A grammatica, scienze, le materie che non andavo bene.
Saranno contenti
proprio. C'era l'ispirazione perfetta quindi.
Sì, c'era l'ispirazione perfetta perché quando non vuoi pensare a qualcosa...
Scappi, devi...
Quale momento migliore di quando uno è a scuola?
Eh? E sei più creativo perché siccome che sei costretto a stare attento a una cosa che non ti interessa, riesci ancora meglio a fare qualcosa di completamente diverso.
Saranno contente le tue insegnanti che salutiamo di scienze e di grammatica?
Sì, che salutiamo. Salutiamole.
Vabbè, hanno creato un artista, voglio dire.
Sì.
La loro rottura di scatole ha creato un artista, mica poco.
Mica poco. E che artista?
E che
poi,
artista?
Cioè, io ho visto.
Abbiamo visto infatti prima che fa delle cose veramente fantastiche. Da breve mi regalerà un poster con un suo personaggio bellissimo.
Io dico sempre che non lo so se sono un artista. Sono una persona che si diverte quando lavora. Già questo non è poco. Mi ritengo fortunato.
Come si fa pubblicità con questo tipo di lavoro? Cioè, come funziona?
Su internet è sin troppo semplice perché ci vengono in aiuto i forum, i social network e poi adesso con l'esplosione del nostro amato Facebook è fin troppo semplice farsi pubblicità. La cosa complessa è spiegare anche ai clienti che ti commissionano questi lavori che ancora sono al di fuori del discorso internet, connettività, spiegargli che bisogna stargli un po' dietro e che dopo tutto è anche un mondo affascinante, anzi è un universo.
Siamo qui, no? Non a caso su un universo parallelo per parlare dell'universo dei cartoni, che è un universo che ci ha affascinato da quando eravamo bambini,
sì.
Che continua a affascinare me almeno e penso molte persone
ma
cresciute.
Chiunque penso.
Beh, dai.
I cartoon.
A chi è che non piacciono quelle faccine strane, quelle goccioline che ti cadono quando sei imbarazzato?
La cosa più divertente, in realtà, è quando fai le... devi fare le voci dei cartoon,
associarle a questi omini,
associare
tu dai,
il rumore.
Dai vita proprio ai cartoon e gli dai anche la voce.
Sì, la voce, il rumore dei passi, i rumori buffi, bizzarri, che devono essere in qualche modo avere una...
Anche le espressioni di felicità, no? Di infelicità,
sì,
quelle,
sì.
Quei grugniti, quelle cose.
Per ogni
no?
momento c'è un rumore adatto.
Certo. Grr, brr, prs, ps, pum, tutti
sì.
conosciamo.
Boing.
Boing.
Sì, 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 assolutamente. E anche i suoni devono essere in sintonia con il disegno. Nel senso, non ci può essere un suono troppo realistico se il disegno è troppo, troppo fumettato.
Deve essere esagerato,
andrebbero d'accordo,
cioè,
sì,
devi
sì,
esagerare come hai esagerato sul cartone, magari a deformare, esatto. Diciamo, devi anche
anzi devo dire che l'audio è il 70% del lavoro, è quasi più importante dell'animazione stessa. Mm-hmm. Perché è importantissimo l'atmosfera, una musica di sottofondo, dei rumori che sono un primo piano, un secondo, un terzo piano.
Guarda, c'è un ascoltatore che ci ha fatto una domanda, Andrea. Ti chiedeva praticamente se è mai possibile che non ci sono cartoni italiani sulle TV nazionali.
In realtà ce ne sono, però non sono famosi. Esistevano molti studi in Italia che facevano animazione. Purtroppo da qualche anno a questa parte hanno chiuso quasi tutti. Adesso con il 3D sembra che sia diventato tutto molto più semplice, quando in realtà con il 3D è tutto molto più complesso, perché è uno stile molto realistico, anche se fumettato, e servono delle macchine che non possono in nessun modo permettere di fare un cartoon alla Pixar.
Certo.
Molti pensano che cominciando a studiare il 3D si cominci a...
La svolta, invece non si svolta niente.
Si svolta, non si svolta proprio niente. Per fare un cartoon alla Pixar ci vogliono dei computer grandi come una casa.
Che quanto costano?
Non sono assolutamente accessibili alle tasche di uno studente che si sta accingendo a studiare.
Tu cosa fai
cinema
nella
4D?
Vita?
Io faccio...
Studi o hai studiato oppure sei partito
io
così?
Io ho studiato, ho fatto l'istituto d'arte a Perugia, Bernardino di Betto.
Ah, quindi comunque sei un artista, hai studiato da artista,
non
allora
lo so,
non ti nascondere.
No, sembra titubante
non
dire
so.
Che è un artista.
Ho paura, ma come mai? Per
perché
i soldi che non girano?
Sono molto...
Spigatti.
Perché no, perché gli artisti diciamo. Sono molto egocentrici, è una cosa che io odio degli artisti, sono molto concentrati su...
Non
se...
credo che sia il tuo caso, però va bene.
No, metto la mano.
Scappava credo... dalla telecamera, dalla macchina fotografica.
Credo che se bisogna essere concentrati su quello che si fa, non su se, che... non su di te che stai facendo, ma su quello che stai facendo.
In fondo un artista, secondo me, se è artista davvero, si nasconde, perché quello che ha invece da dare è una cosa che la dà attraverso l'arte che, a cui dà vita, no? Cioè, di solito l'energia che un artista dà non la dà alle persone e a livello relazionale, no?
Sì, infatti non c'è cosa di peggio di un artista introverso che si autoblocca da solo. L'arte c'è, è pura estroversione, tutto quello che si è dentro irrompe nella realtà attraverso il canto, attraverso il disegno, attraverso qualsiasi tipo di opera. Il disegno spesso viene associato, purtroppo, a un... e questa è la mia difficoltà, a un... al bambino, a Walt Disney. In realtà il disegno è una disciplina molto severa.
Ha delle regole
studio,
ben precise, no?
Ci sono delle
non
regole.
Non è che tu metti lì,
c'è un
si
grande studio.
Lo schizzo, ta ta ta. No.
Cioè, anche tutti sanno ballare, però ballare bene è un'altra cosa. Tutti sanno disegnare.
Anche un lavoro di più fogli, no? Per muoverli.
Sì.
È tutto un meccanismo. Vedi un documentario.
Beh, ogni
e
secondo...
Mi affascinò questo strato di fogli continuo che si crea.
Tu lo facevi mai sul bordo del quadernino, che mettevi l'omino, che pian piano aggiungevi un pezzo e pian piano muovevi?
No.
Facevi
l'abbiamo
trrr, si muoveva praticamente. No,
no, io faccio
è più da maschietto.
Mi piace molto fare i fumetti stupidi, non in maniera artistica, però li ho sempre disegnati, ho sempre fatto delle cose a forma di nuvola, dei personaggi a forma di squaletti, cioè creavo delle cose a partire da oggetti e da cose naturali e cose varie. E non mi ricordare che devo andare via, perché io non vorrei andare via. Io mi sto divertendo, uffa. Oh, grazie Alex, che mi ricordi che devo scappare. Il teatro mi aspetta. Però scusami se ti disturbo, il nostro cartoons, ti posso chiamare
cartoonista.
Così? Cartoonista, no, mi piace la cartoons. Sei un po' un cartone anche tu. Sì, quindi prima di andare via, vogliamo salutare Elisa Chianella che deve andare via anche lei. Ricordiamo l'appuntamento di domani alle ore 10, presso la sala d'unanze della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Perugia. Si terrà questa presentazione di ricerca di questo progetto Déjà Donné, che debutterà domani sera al Teatro Brecht alle ore 21. Sì. Quindi non ci perdiamo questo spettacolo, questa occasione di arte, ma anche di ricerca. Insomma, c'è dietro un lavoro anche
di squadra
e non solo, anche interculturale. Quindi questo penso che sia un'occasione per tutti, per riuscire anche a viaggiare stando seduti su una poltrona, perché no. Grazie Elisa Chianella.
Grazie a voi. Grazie.
Per i prossimi progetti ti aspettiamo qui quando vuoi.
Come
siamo a disposizione.
Siete invitati tutti quanti, ovviamente.
Magari con più calma, diciamo, parleremo del più e del meno.
Arriverete in due questa volta, in due però.
Sì.
In due veramente, tanto. Visto che noi non riusciamo a vedere lui o lei, chi lo sa, quindi ce lo farei sapere prossimamente.
Tienici aggiornata, mi raccomando.
Ci sarà un lui o un lei, surprise. Salutiamo anche il nostro
cartoonist.
Wow, ho imparato un'altra parola oggi. Yeah. E quindi mi lasciate con una canzoncina?
Sì,
io me ne vado. E va bene.
Ciao Assu, ci vediamo
cattivo.
Poi.
Saluto i miei ascoltatori e ci vediamo, ci sentiamo mercoledì prossimo. Sono sempre qui alle ore 20 insieme al mio Alex, che è felice che vado via. Oh, buon ascolto a tutti. Ciao. Thank you.
Eccoci qua di nuovo, buonasera a tutti di nuovo, per chi si è collegato adesso e per chi già era con noi in compagnia. Intanto risalutiamo Asso che se n'è appena, diciamo, andata, e ricordiamo che domani sera al Teatro Brett alle 21 ci sarà lo spettacolo Not Made for Flying. E ringraziamo ancora Elisa Chianella che è stata nostra ospite per la prima parte di programma. E se ci riuscirò domani sera anche io farò parte, diciamo, di voi, vedremo, vedremo. Torniamo a noi, caro il nostro Pandro, come diciamo come si suol dire.
Sì, è il mio nome d'arte, il soprannome tra amici, quindi è una cosa che ho lasciato anche in firma quando faccio le mie illustrazioni, i miei cartoons pubblicitari, eccetera, eccetera.
Benissimo. Come nasce Pandro? Proprio il nome?
Pandro nasce dall'invenzione di un mio amico, in realtà. Tutti noi tra amici ci chiamavamo con un soprannome: Francesco, Checco, Cecco, Fedo, e uscì Pandro e mi è rimasto attaccato.
Beh, come nome funziona
per più di 10 anni, insomma.
E tuttora lo usi?
Tant'è che per strada, se so che qualcuno urla Pandro, so che parla di me. Se urlano Andrea, posso essere io oppure può essere qualcun altro.
Pandro ce n'è uno.
Almeno per lui già ce n'è uno.
Ottimo, bene, bene. Io mi domandavo, no? Che cosa fa un cartoonist? Si sveglia la mattina? L'orario?
Gli orari di lavoro, quando le scadenze sono vicine, sono proprio tremendi, perché quando bisogna consegnare un'animazione, che è un lavoro che comporta una moia di lavoro enorme, si lavora anche fino alle 7 del mattino non stop.
Ah, quindi anche la notte?
Sì, anche purtroppo anche la notte. Poi regolarizzare gli orari poi è sempre un problema.
Bene, bene. E diciamo, io mi occupo anch'io di un settore analogo, diciamo, al tuo, mi occupo anch'io in parte di grafica. Io spesso, per esempio, io la chiamo la fase creativa, diciamo, mi sveglio un momento, diciamo, devo creare un logo, devo creare un evento, un qualcosa. Quando dico no, è no. Quindi devo tenere quei 5 minuti che, non so, bevo un caffè, faccio tutt'altro, impegno la mente in tutt'altre cose.
In effetti la notte è un enorme spazio vuoto ed è il miglior modo per realizzare qualcosa. È come un foglio completamente bianco dove in mezzo non ci sta la colazione, non ci sta il pranzo, né la cena, né le telefonate di Tele2, non ci stanno le bollette da pagare. Non sei obbligato a fare niente, è un enorme foglio bianco. È forse per questo che è più facile trovare, avere la mente sgombra e
quando
essere più concentrato.
Quando tutti dormono, tu crei.
Sì, è più semplice.
L'ultimo lavoro che hai fatto, se posso?
L'ultimo lavoro che ho fatto è stato una serie di illustrazioni per un'azienda di Perugia che aveva una conferenza in Germania e servivano delle slide mentre si parlava dell'azienda, cartoni, magliette, smistamento di merci, insomma, li ho agevolati in questa maniera, con questa serie di illustrazioni. Naturalmente facendo sia anche cartoons e disegnando mi occupo spesso anche di illustrazioni che poi non vengono animate.
Quindi statico, grafica tradizionale?
Sì, grafica tradizionale, oppure fumetti per aziende, per illustrare la mission di un'azienda, cose così. Generalmente vengono da me quando vogliono comunicare in maniera diversa.
Dinamica?
Sì.
Beh, diciamo che un sito statico è un sito che si rende, diciamo, l'utente, diciamo, vede bene tutto quello che è il sito, come girarlo e tutto quanto, ma certo, ovviamente mettere un'animazione, per esempio, non so, un pittore, tu apri la pagina, vedi pittore tizio, dice vabbè, clicchi avanti oppure skip, il famoso skip.
Suggerisco spesso, infatti, di fare delle animazioni per parlare della mission aziendale, il famoso chi siamo dei siti, che generalmente gli utenti non leggono, sono sempre dei dei grossi spezzoni di testo che la gente difficilmente legge a schermo, è molto più gradevole guardarsi un filmato ed è anche molto più efficace, sì. È molto più potente.
Sì, arriva diretto, arriva diretto.
Assolutamente.
Anche perché una parola rimane lì ferma, appunto statica.
Sì, perché la lettura cioè, comporta uno sforzo di concentrazione da parte del lettore, mentre invece nel filmato l'utente non deve fare assolutamente niente, si gode solamente il messaggio dell'azienda.
Beh, questo diciamo ha una resa maggiore sicuramente per quello che sarà diciamo l'utente finale.
Infatti, se consideriamo il fatto che il telefono, computer e televisione sono sempre più vicini, anche su internet lo vediamo, i filmati sono sempre più presenti. Un sito senza filmati è un sito molto statico, molto impegnativo da visitare.
Beh, diventa anche, diciamo, oggi come oggi anche un po' pesante, ecco.
Sì, abbastanza, anche se con una buona grafica, è comunque di grande aiuto, è di grande aiuto il filmato. Mm-hmm.
Per quello che riguarda, diciamo, io mi chiedevo, no, la differenza che c'era tra un fumetto e un manga.
La differenza, perché il manga è uno stile narrativo. Spesso si dice è un disegno in stile manga, in realtà è come dire è stato disegnato in stile romantico. Non è uno stile, il manga è un modo di raccontare le cose. C'è il genere manga, c'è il genere chi. In Italia sono arrivato prima il genere manga perché era il più commerciale. Quello che parla di studenti, quelle divise a scuola, tipico della cultura, insomma, giapponese.
E, per quello che riguarda, diciamo, i manga, no? Che sono talmente diffusi, esistono anche appunto i cartoon manga e via dicendo. Ti è mai capitato di fare, invece che un fumetto, di creare un qualcosa che riguarda più appunto i manga?
Io guardo molto materiale, leggo molti manga, uh-huh. Il fatto che molti sono molto simili tra di loro, è molto difficile trovare un artista che faccia qualcosa di diverso. Ho abbandonato gli americani da un pezzo, i vari Spider-Man, i vari Fantastici 4.
Diciamo le icone.
Sì, le tipiche icone. Veramente non ho mai letto Topolino e non ho mai letto non ho mai letto Paperino, non ho mai, neanche da bambino, non ho mai.
Magari creerai il nuovo Topolino italiano.
però a me piacerebbe fare cartoons per gli adulti. Perché questo concetto del cartoons per i bambini è un concetto un po' vecchiotto. Se noi vediamo adesso a noi ci arrivano cartoni animati che in Giappone sono per gli adulti, però passano in Italia e vengono date ai bambini prima, e vengono tagliate tantissime scene che naturalmente i bambini non possono
censura,
accettare.
Per la censura, certo.
Gli stessi robot, la violenza, è in realtà per un pubblico più maturo. Poi vengono riadattati, perché noi abituati a Walt Disney sappiamo che il disegno animato ha un pubblico di bambini. In realtà il pubblico è...
Oggi come oggi sì, in effetti, anche se i cartoni, diciamo, hanno sempre interessato sia gli adulti che, anzi, a volte magari anche gli adulti. Non a caso noi, la nostra sigla è appunto Ridaitan, che è un cartoon che andava negli anni 80, ecco.
Sì.
L'età mia, insomma. E che volevo dire, tu ci hai portato una canzone, no? Dei Radiohead.
Sì, Carmo,
la vogliamo ascoltare?
Volentieri.
Come on. this is what you get. This is what you'll get when you mess with us.
Eccoci qua, in compagnia sempre di Pandro. Pandro, per quello che riguarda, diciamo, le attrezzature che possono essere usate nel tuo campo, che cosa utilizza, diciamo, un disegnatore? Una volta era la matita e la gomma.
E in realtà anche ora oggi la matita e la gomma, adesso però per digitalizzare i disegni ci vengono in aiuto le lavagne ottiche, Wacom, e adesso c'è l'ottima Cintiq, che è il sogno di tutti gli illustratori, è un vero e proprio schermo sul quale tu puoi disegnare. È qualcosa di eccezionale. Se uno sa usare un po' Photoshop, ne rimane veramente affascinato.
Io ho avuto occasione di vederlo praticamente al Viscom. Sono stato lì a Milano al Viscom e sono stato su uno stand che era qualcosa di fantastico. Arrivavi allo stand, era tutto futuristico, diciamo così. Avevi tutte pareti emozionali dove tu camminavi e non so, si muoveva il ruscello a seconda del movimento che facevi, non so, passavano delle macchinine e tu solamente, diciamo, sfiorando con la mano, era come se spingevi queste macchinine, questa
tutto
sorta di
touchscreen. Sembra che il futuro sia,
ma addirittura sia proprio dal movimento, cioè tu muovevi la mano, vedevi proprio il movimento della mano che creava, non so, sull'acqua. Ma era qualcosa di incredibile. Penso che il futuro vedrai che sarà qualcosa del genere.
Sono molto buono, anche se è chiaro che la nitidezza della matita è sempre un'altra cosa.
Beh sì,
naturalmente
anch'io sono per la matita e la gomma.
È un ottimo aiuto comunque, sì.
Per quello che ci puoi far capire, insomma, te ancora utilizzi la matita e, diciamo, fai tutto a mano
in fase di progetto? Sì. Soprattutto quando i progetti sono particolarmente complessi. A volte, quando uno ha le idee molto ben chiare, molto spesso ci si disegna direttamente sul computer. È una cosa che i ragazzi più giovani fanno molto spesso, di disegnare direttamente al computer. Quando insegnavo animazione flash all'Istituto Europeo delle Arti Operative, dicevo ai ragazzi sempre che prima di progettare toglietevi dal computer e pensate a quello che potete realizzare con un foglio di carta e una penna.
E tu hai anche insegnato?
Sì, sono stato docente di animazione flash a Perugia.
Ah.
Alla IAO, che adesso poi si chiama in un altro modo.
Dove si trova?
Se
vogliamo
Perugia.
Consigliare magari, non so, un ragazzo che si vuole avvicinare a, diciamo, a diventare cartoonist, tu che cosa consigli?
Io consiglio di munirsi di una bella lavagna ottica e di tanta passione, perché non serve altro. In realtà i software diventano sempre più semplici da utilizzare e prima si comincia e prima si acquisisce la tecnica che si desidera raggiungere, insomma.
Tu hai molti anni, mi dicevi che hai iniziato questo cammino?
Sì, ma è molto tempo. Io ho iniziato a fare le cosine per me e poi un mio cliente mi chiese di fare un personaggio per il proprio sito. Il cliente successivo, vedendo il lavoro precedente, mi chiese di aggiungere qualche animazione e lo feci. Poi mi capitò di fare un bellissimo progetto con Sara Cosmi, dove facevo realizzato Sì, salutiamo Sara, tantissimo. Ciao, Sara. Che non la sento.
Ci eravamo sentiti qualche anno fa.
Sara Cosmi Ward, che lei era un personaggio a cartoons. E poi da lì, da Sara Cosmi Ward, sono arrivate tante altre richieste di aziende che volevano essere rappresentate attraverso questo linguaggio che è dell'animazione, del cartoons. E in questo momento sto spingendo molto anche il discorso dei personaggi che possono rappresentare un'azienda. Ma quando parliamo di personaggi, non necessariamente i personaggi devono essere buffi o infantili, c'è un sistema per fare qualsiasi cosa. Mm-hmm.
Quindi diciamo tu hai anche l'opportunità di indirizzare una ditta magari in un certo tipo di discorso. Facciamo un esempio.
Sì.
Io ho una ditta di grafica, no?
Sì.
Tu crei quello che è il logo, quello che è, diciamo, il cartoon, non so, della ditta, quindi gli dai l'anima, insomma, alla ditta.
Sì.
E animandolo tu crei tutto quello che è il contesto per la ditta, quindi in un certo senso le scelte che diciamo la ditta, la possibilità che la ditta ti dà è abbastanza ampia.
Sì, generalmente è così. A volte molti clienti hanno anche le idee molto chiare di quello che vogliono. E quindi a me basta realizzarle e basta. Quando si tratta di video è un pochino più complesso, perché realizzare un video ci sono dei tempi, delle pause da rispettare per una questione di narrazione. Molto spesso una gag che ti suggerisce il cliente non funziona, perché funziona quando la dici, in realtà poi ridisegnandola non è poi così simpatica.
La
difficoltà è proprio qua. Mm-hmm.
Cioè quello di creare questa sorta di differenza.
Sì, è tutta una cosa di sfumature di cui bisogna essere consapevoli. Per esempio, un personaggio può essere simpatico, ma non buffo.
Beh, sì.
un personaggio femminile deve essere sì bella, ma non sexy, perché non sarebbe adatta a rappresentare un'azienda. Quindi è tutto qua. Sono sfumature che però sono molto importanti quando si parla e si racconta qualcosa.
La curiosità mi spinge a farti una domanda.
Volentieri.
Preferisci disegnare un personaggio femminile o maschile, oppure diciamo indifferente per te?
Non è assolutamente indifferente. Io preferisco disegnare personaggi femminili, naturalmente, perché è molto più complesso.
Ah, quindi mette più a, diciamo, ti stimola di più.
Un disegnatore di classe lo si nota da come realizza i propri volti femminili, i corpi femminili. In realtà è molto più è proprio tipico che i disegnatori maschi siano molto bravi a realizzare personaggi maschili e abbiano difficoltà a realizzare personaggi femminili, e se li realizzano in maniera molto mascolina. Stessa cosa anche per le autrici, per le ragazze, che sanno disegnare molto bene le ragazze, poi quando vanno a disegnare gli uomini sembrano sempre un po' effeminati. C'è una componente molto importante, perché quando tu disegni una ragazza ti devi completamente staccare da un po' da te stesso.
Dal tradizionale?
Sì, sì. È molto complesso, è molto diverso.
La curiosità, diciamo, è sempre una caratteristica, diciamo, di qualsiasi persona, no? E nel disegnare, tu, la cosa è come, diciamo, quando sei a scuola, no? Devo fare il tema, da dove comincio? Capito? Dice, perché poi è l'inizio, capito? Una volta che è partito l'inizio, uno poi scrive. A me capitava così. Adesso non so se nel disegno capita a te anche.
Allora, prima di realizzare un progetto deve essere realizzato prima di tutto nella testa. Mm-hmm. Poi si crea lo scheletro del personaggio, intorno allo scheletro si realizza il personaggio. Quando ero più piccolo cominciavo a disegnare immediatamente i particolari, cioè partivo proprio a disegnare il sopracciglio. E dal sopracciglio creavo tutto il disegno.
Ah, vedi, quindi
in realtà è l'opposto. Se deve partire sempre dallo scheletro, il particolare deve essere sempre la componente finale.
Ah, vedi. Intanto facciamo dei saluti, salutiamo Vincenza Grifò, che è da Agrigento, che ci sta seguendo e ci fa i complimenti, la salutiamo. E salutiamo anche Silvia Cecchini per una pronta guarigione, che ha avuto un piccolo incidente, diciamo così. Mi raccomando Silvia, guarisci presto, La matita, diciamo, accompagna sempre, diciamo, quello che è il disegnatore. La gomma uguale. Hai mai creato, non so, un fumetto con la matita e la gomma?
No, non mi è mai capitato. Generalmente io amo disegnare molto i personaggi. Mm-hmm. Mi piace molto il charter. Mi hanno sempre annoiato le nature morte, i paesaggi, tutto quello che non è vivo. Mi piace rappresentare le persone proprio perché le persone hanno una personalità.
Un'anima.
Hanno una personalità. È molto, molto interessante vedere come nella realizzazione di un personaggio, come sia un elemento chiave la rappresentazione degli occhi. Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima, e quando si disegna è proprio così, perché il tipo di sguardo di un personaggio
caratterizza quello che è.
Caratterizza proprio lo spirito del personaggio, se deve essere buffo, se è stupido, se è furbo, e tutto dipende dal taglio degli occhi e dal tipo di segno che si utilizza per realizzare gli occhi. È una delle cose più importanti.
Dare il colore, poi, diciamo, non so se è il finale, come funziona.
Il colore è sempre la parte finale. Generalmente si aggiustano le sagome e poi il colore, ma il colore non è un processo separato. Generalmente quando si pensa a un personaggio si pensano anche alle tonalità cromatiche. Secondo me non bisogna mai improvvisare quando si disegna, soprattutto se è un disegno su commissione. Bisogna sempre avere bene idee in testa, quello che si vuole realizzare, e quando stai disegnando stai facendo un definitivo, non stai facendo un'infinità di prove. Uh-huh. Almeno dal mio punto di vista, io le prove le faccio mentalmente, poi la
quindi
mano
cotta e mangiata,
realizza esclusivamente quello che io ho deciso. Poi è solamente una questione di allenamento e di...
Adesso magari varierà in base alla complessità del disegno. Per fare un disegno quanto tempo occorre?
Dipende, per fare un disegno naturalistico anche una settimana. Riprodurre la realtà così com'è, così come la vediamo noi, per fortuna non è poi così importante, perché la realtà esiste già.
Sì.
E se vogliamo fotografare la realtà abbiamo le macchinette fotografiche, per fortuna. Certo.
Noi siamo su un universo parallelo.
Siamo anche su un universo parallelo, quindi ogni oggetto viene distorto in base alla visione di una personalità di un certo tipo o di un altro.
Guarda, abbiamo Leonetto che salutiamo, che è un mobbers,
che
era con noi la volta scorsa, ci fa una domanda. Ti chiede praticamente dove si impara a disegnare i manga, se tu lo sai, e se esistono delle scuole oppure è tutto un fai da te, un qualcosa che viene creato.
Allora, i manga si imparano a disegnare in Giappone. In realtà si tratta semplicemente di amare quello che fai. Ci sono molte scuole private, molte delle quali sono le vere e proprie macchine ciuccia soldi, perché non ti insegnano minimamente come si disegna. Io ho fatto l'anno scorso una scuola di cinema di animazione dove si approfondiva anche il discorso del disegno. Era veramente buona, anzi li saluto, era l'Accademia Nemo di Firenze. Veramente un'ottima scuola e degli ottimi professori molto preparati, dove ti hanno degli spunti veramente importantissimi per il disegno. In realtà è una disciplina a tutti gli effetti, non è un qualcosa di molto fumoso, di non definibile, è una disciplina. Poi c'è la parte della personalità, che non è da meno, però non è la prima cosa.
Certo, per quello che riguarda, diciamo, quello che senti adesso è ora di cena, quindi ci avvertono che è l'ora della pappa. E per quello che riguarda le musiche, no, per rimanere appunto in tema,
per
le musiche che ascolti, che hanno influenzato le tue scelte. Tu ci hai portato diverse musiche, qui leggo un'altra musica che poi metteremo, che è appunto Rat in Cage.
Sì, a me piace la musica che ti scombussola in maniera significativa, cioè non la musica di sottofondo. Mi piace la musica che ti che da un stato emotivo te ne porta un altro, e quindi mi piace il rock, e mi piace anche molto la musica molto melodica. Non mi piacciono le vie di mezzo.
Sei come gli americani, diciamo.
Sì, forse
sono un po' tutto o niente.
Sono un po' americano. Mi piace molto quella musica che ti dà quella carica e quella voglia di fare, dell'energia in più che prima non avevi.
Bene, e noi questa energia la sfoggiamo adesso con la musica. The world is a vampire. Direi che la scossa l'abbiamo data. Fantastico pezzo. Devo dire che hai dei buoni gusti musicali.
Ti ringrazio, Ale.
E, niente, chi volesse contattarti, dove può farlo o in che modo?
Ah, per chi vuole contattarmi basta visitare il mio sito, che è www.pandro.net, e inviarmi un'email a info@pandro.net.
Ok, contatti Facebook, Messenger?
Facebook sta tutto nel sito.
Quindi chi si collega a www.pandro.net trova tutto quello che, diciamo, è utile per contattare,
sì,
te.
Anche perché sono Pandro su YouTube, sono Pandro su Facebook, sono Pandro dappertutto. Ma ho portato fortuna e cerco di mantenerlo, insomma.
Bene, bene. D'altronde di Pandro ce n'è solo uno.
Sì, almeno a Perugia.
Almeno a Perugia. Salutiamo Michela Mordivoglia che ci fa i complimenti. E ciao Michela, continua a sentirci, mi raccomando. E per quello che riguarda YouTube, no, famoso canale, tu hai l'abitudine di, non so, creo un nuovo filmato e lo piazzo su YouTube.
Su YouTube ho realizzato degli Speed Paint, oltre che aver pubblicato tutti i cartoons che ho fatto per le aziende, e hanno riscosso un discreto successo. L'aveva lanciata questa moda Nico Mattia con dei speed paint, significa pittura veloce, cioè lui pitturava in digitale e poi mandava avanti veloce con un pezzo musicale. E io ho fatto la stessa cosa in flash, però con dei personaggi buffi, divertenti. Ogni volta che ho un buon personaggio da realizzare, mentre lo disegno mi registro e poi mando il pezzo su YouTube.
Ah, vedi, quindi... Quindi diciamo anche online, in certo
sì,
senso.
Anche online. Forse tra breve farò anche dei piccoli tutorial che qualche mio contatto mi aveva chiesto per sapere come si realizza un personaggio, come si parte.
Ah, qualcosa ho visto sul sito, se sì. Non sbaglio, c'era un personaggio, un viso che si formava.
Sì, è importante riuscire a tradurre le forme complesse in forme geometriche semplici. Mm-hmm. È tutta lì la questione. Mm-hmm.
Per quello che diciamo riguarda la vita privata, se c'è una vita privata o non so, se tu sei uno di quelli che si chiude dentro lo studio e sta tutta la notte lì.
Io la sera quando non lavoro devo per forza uscire di casa, perché ci sono stati periodi che per la moglie di lavoro devi restare a casa per molto tempo, ma quando cominci ad annoiarti è ora che esci di casa e ritorni a lavorare quando hai l'energia adatta.
Torni alle origini, diciamo, e poi ritorni nel
sì,
tuo angolino.
Sì. Tutti i momenti sono adatti per avere la giusta concentrazione. La difficoltà, infatti, è riuscire ad averla averla sempre, insomma. E quindi è importante uscire, vedere gente, incontrare nuove ragazze, nuovi amici. Molto importante poi per tutti, non solo per i segnatori.
Quindi comunque tieni in contatto il mondo.
Sì, assolutamente. Ne ho proprio bisogno.
Viaggi?
Viaggi, sono stato 2 volte in Spagna. Viaggi, paese bellissimo. Però non sono molto, non sono un grande viaggiatore. Più che altro mi mette pensiero dover affrontare il viaggio, non visitare il posto. Dovrei stare tante ore a...
Quindi non sei molto avventuroso oppure preferisci la comodità?
Sono tutte e due. Mi piacciono le avventure comode. Mi piacciono...
detto niente. E, diciamo, il tuo rapporto con, non so, hai dei colleghi di lavoro, qualcuno che
sì.
collabora con te, ti dà una mano?
Sì, ho dei collaboratori, ho dei vecchi compagni di viaggio, tra cui il mio amico Bifo, un ottimo grafico,
che salutiamo,
Daniel, un bravissimo pittore. Ho intorno a me una serie di persone che all'occorrenza mi aiutano nei progetti più complessi. Ho il mio speaker preferito.
Colui che dà la voce ai tuoi cartoon?
Sì, utilizzo sempre lui perché è bravissimo. Uh-huh. Paolo Balestri, che saluto.
Ciao Paolo.
E così, molte aziende che conosco da tanto tempo. E tutto qua.
E un personaggio che ti è particolarmente caro oppure che diciamo è il tuo, non so, la punta di diamante?
Sì, personaggi più cari che ho realizzato non sono ancora stati visti da nessuno perché sono ancora in archivio. Ho intenzione comunque sia sul mio nuovo sito cominciare a realizzare dei piccoli sketch, dei piccoli fumetti di questi personaggi che ho in mente da tanto tempo. E lo farò sul mio blog. Il mio sito verrà aggiornato entro breve, pandro.net, e insieme al sito ci sarà anche un blog dove io pubblicherò delle vignette, delle strisce settimanali, insomma, vedremo.
Bene, bene. Quindi ci tieni ancora in suspense, non ci dici, non ci svegli nulla.
No, assolutamente no.
Io ci ho provato, visto.
Anche perché è tutto in pentola, uscirà tutto entro breve.
Bene, bene. Mi raccomando, tienici aggiornato.
No, senz'altro.
Aggiornati. Intanto noi ricordiamo i nostri contatti per chi volesse, diciamo, iscriversi. Ci trovate su Facebook come Universo Parallelo Official Page, dove sarà la nostra pagina ufficiale, dove comunicheremo tutti i nostri eventi, tutte le varie situazioni giornaliere o settimanali che avverranno, i nostri ospiti, le foto e tutto quanto. Ovviamente su radiofonica.com come Universo Parallelo, e lì troverete tutto quello che ci riguarda. Ci potete trovare anche su YouTube come Universo Parallelo 1, e ci stanno facendo tantissime richieste per quello che sono le interviste che la nostra cara Assu ha realizzato, interviste importanti, quindi bisognerà, diciamo, vedere un attimino come organizzare al meglio. E promesso, prossimamente sarà tutto online. Anche noi è un work in progress continuo, giustamente.
Ottimo.
Chi volesse aggiungerci ci può aggiungere come Alex Urbani, per quello che mi riguarda, mentre Assu è Assunta Loprete, per quello che riguarda Facebook. Su Radiofonica, ovviamente, Assunta Loprete e Urbani Alessandro. E intanto noi mandiamo un'altra canzone del nostro caro amico. E buon ascolto. Thank you. pezzo tranquillo.
Sì, abbastanza.
Di quelli che ti ci addormenti la notte in solitudine. Bellissimo pezzo questo. E come mai la scelta di questo proprio questo pezzo?
Perché è un pezzo molto bello, un pezzo che mi scombussola molto. Mi piace musica di questo tipo. Mm-hmm. Che ti scombussola, che ti dà quell'energia, quella voglia di fare.
Beh, direi. Non puoi star fermo con una musica così.
Assolutamente no.
Quindi tu che fai? Metti le cuffie oppure alzi tutto il volume a palla e disegni?
Io spesso, mi capita molto spesso, ma capiterà anche a molte altre persone, mentre ascolto la musica mi sembra di stare a guardare un cartonzo che... la storia di un cartonzo che comincia a girare, e faccio questo tipo di associazioni con tutta la musica che mi piace. Una specie di video mentale, insomma, ecco. Beh. Tutta la musica mi fa più o meno questo effetto.
E tu, ti è mai capitato che disegni un cartone, arrivi diciamo sul finale, poi no, lo cambi completamente?
Assolutamente sì. Assolutamente sì, anzi, la cosa più divertente è anche la più sensata da fare, perché spesso i cartoons, la difficoltà è non renderli scontati. E cavolo, è difficile. Sì. A volte la bravura è nel saper rompere le regole. Bisogna starci nelle regole. La bravura è saperle rompere.
Personaggi, qui diciamo il nostro amico Leonetto faceva una domanda praticamente, no? Per quello che ti riguarda, no? La puntata di oggi è diciamo interessantissima in quanto diciamo è stimolato anche la fantasia dei nostri ascoltatori.
Mi fa molto piacere.
E il nostro amico Leonetto si domandava praticamente quello che poteva essere avere l'invidia per qualche personaggio in particolare, se ne avevi.
Assolutamente sì. Ed è una cosa fantastica, perché quando si riesce a vedere qualcosa di veramente creativo, che dici ma cavolo, avrei voluto farlo io questo, ti costringe a dover pensare a qualcos'altro. E ti costringe anche a pensare come avresti fatto la stessa cosa tu. E quindi è tutto un enorme stimolo, sono uno stimolo non solo i disegni, i fumetti, ma anche le persone, quindi, la musica, tutto un enorme fonte di ispirazione.
Quindi in particolare tu, da chi, diciamo, per chi provi invidia, se noi possiamo?
Invidia, più che invidia...
Per un personaggio in particolare di chi?
Devozione quasi, per Todd McFarlane. Creatore di Spawn, per Otomo, che è un autore giapponese, quello che ha fatto Akira. Non so se qualcuno l'ha mai visto, sì, tutto si può dire tranne che sia un cartoon per bimbi, Akira, cavolo, dove la città viene completamente distrutta. L'autore di Video Girl Eye, un altro anime veramente bellissimo, e se posso consigliare un anime veramente meraviglioso a chi ha un po' la passione, è di vedersi Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell.
Purtroppo l'autore è un nome giapponese, non me lo ricordo, so che è una mancanza, però hanno tutti dei nomi molto complessi e buffi. Però Ghost in the Shell è veramente un anime meraviglioso.
Benissimo, intanto noi siamo addirittura d'arrivo e vorremmo intanto salutare e ringraziare gli ospiti di questa sera, la nostra Elisa Chianella, che ci è venuta diciamo a informare appunto dello spettacolo di domani sera, che si svolgerà al Teatro Brecht alle ore 21, e ringraziamo anche il nostro amico Pandro.
Grazie a voi.
Che ci è venuto a trovare, ci ha parlato di un universo parallelo che è quello dei cartoons, e che molte cose diciamo uno le dà per scontato, invece vedi ci sono sempre cose nuove. E salutiamo tutti i nostri amici e i nostri ascoltatori, e chi si è collegato in ritardo, chi è arrivato in anticipo, salutiamo proprio tutti. Salutiamo la nostra Assu, che in questo momento è proprio immersa in un briefing particolare che poi sveleremo prossimamente. Ricordiamo i contatti: YouTube Universo Parallelo 1, ci trovate anche su Facebook come Assunta Loprete e Urbani Alessandro. Official page di Universo Parallelo. Da oggi abbiamo anche la chat di Universo Parallelo, chi volesse iscriversi può iscriversi alla chat. E ci salutiamo con una canzone e ci sentiamo Tourette.